Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Eccoci qua, benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Jacopo, che frequenta la facoltà di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Buongiorno.
Con Jacopo affronteremo un tema di cui non possiamo davvero fare a meno di parlare. In questi giorni ne parlano davvero tutti ed è un argomento che andrebbe in effetti discusso anche in casi diversi da questo. Cioè anche quando la cronaca non porta alla ribalta episodi come quelli che sono appena avvenuti alle acciaierie di Torino ThyssenKrupp. Parliamo quindi di morti bianche, così vengono definiti gli incidenti sul lavoro. Lo facciamo dopo aver ascoltato Working Class Hero dalla voce e gli strumenti dei Green Day.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. You're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Class hero is something to be.
Working Class Hero, i Green Day a Radio Zainet. L'argomento di oggi, parliamo di morti bianche, omicidi. Questo forse dovremmo utilizzare come termine in alcuni casi. Che dici,
ma
Lorenzo?
Più che omicidi, morti colpose, nel senso che c'è una, come dire, un atteggiamento colposo da parte di coloro che dovrebbero controllare o che dovrebbero in qualche misura garantire delle misure di sicurezza che sono previste dall'ordinamento giuridico e che però spesso e volentieri vengono a mancare per motivi dei più vari, insomma, non sono propriamente omicidi. Sicuramente ci sono, ecco, delle responsabilità oggettive che vanno considerate a proposito di queste morti.
Andiamo ad ascoltare la scheda intanto preparata dalla nostra redazione.
Ancora morti sul lavoro, morti bianche le chiamano. Il sistema politico e quello produttivo sgomitano davanti ai giornalisti per piangere per primi. In realtà non si può non considerare le loro responsabilità, che vanno dalla mancata vigilanza dello Stato fino ad omissioni che sfociano nel crimine per i nostri cavalieri del lavoro. La catena di montaggio peggio dell'Iraq? Sì, stando ai dati Eurispes, dall'aprile 2003 all'aprile 2007 ben 5.250 lavoratori hanno perso la vita solo nel nostro paese. I caduti militari nel Golfo, nello stesso periodo, si fermano ad un pur sempre tragico 3.520. Guardando cifre del genere ci si può chiedere solo di chi è la colpa, quante famiglie piangeranno l'anno prossimo.
In linea abbiamo l'onorevole Gianni Pagliarini, che è stato presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Benvenuto a Radio Zainet.
Salve, buon pomeriggio.
Onorevole, buon pomeriggio. In questi giorni si parla molto di misure legislative straordinarie, come al solito quando la cronaca porta all'attenzione dell'opinione pubblica dei problemi che in realtà esistono quotidianamente. Ecco, lei non crede invece piuttosto che ci sia un problema di applicazione delle norme che già esistono?
Sì, penso che le norme in Italia ci sono. Tra l'altro siamo intervenuti recentemente con il testo unico che è stato approvato ad agosto, quindi il problema non sono le norme, il problema sono il rispetto delle norme, il problema è intensificare il sistema dei controlli, avere sanzioni più incisive e più in generale c'è la necessità di ripensare l'organizzazione del lavoro, i ritmi del lavoro, i turni, perché per esempio nell'ultimo incidente, quello della ThyssenKrupp, i lavoratori che sono stati coinvolti in quell'infortunio erano lavoratori che stavano lavorando da 12 ore consecutive, quindi il problema non è solo la norma, molto più complesso.
Ecco, onorevole, a proposito di questo, la possibilità di una gamma contrattuale piuttosto vasta che l'ordinamento italiano consente non rischia, seppur voglio dire appaia come un dato di civiltà giuridica piuttosto elevato, però non rischia in realtà di penalizzare quelle parti contrattuali che hanno meno forza sul piano della contrattazione, costringendole ad ingoiare, tra virgolette, dei contratti che poi in qualche misura sono carenti, lacunosi per quanto attiene alle garanzie, agli straordinari, all'orario di lavoro, alla sicurezza. Insomma, non crede che forse sarebbe necessario intervenire anche sulla materia del contratto di lavoro, non lasciando troppa libertà all'autonomia privata?
Certamente sì, c'è un nesso fra l'insicurezza e anche gli infortuni sul lavoro e per esempio il tema della precarietà. C'è un incremento significativo di infortuni e di morti che riguardano lavoratori precari proprio perché hanno meno diritti, meno tutele, sono anche più ricattabili e quindi devono sottostare anche a condizioni di lavoro peggiori. E poi spesso in corrispondenza di questi contratti non c'è nemmeno una formazione adeguata, quindi c'è necessità di rafforzare anche l'impianto, come posso dire, normativo inteso come regolamentazione dei rapporti di lavoro. Più il lavoratore è debole, più sottosta anche a condizioni di lavoro che possono anche essere disumane.
Sì, ecco, a proposito, come dire, di questo gravissimo incidente che si è verificato alle acciaierie ThyssenKrupp, non crede che sia anche necessario in qualche misura interrompere questa credenza che probabilmente a quanto pare all'estero è piuttosto forte e che tutto sommato conviene aprire degli stabilimenti in Italia perché ci sono una serie di norme che attribuiscono per esempio sgravi fiscali a chi investe nel mezzogiorno piuttosto che altre agevolazioni? Ecco, non sarebbe il caso di dare anche all'estero l'immagine di un'Italia che tutela i propri lavoratori e che non permette alle imprese straniere di fare il buono e il cattivo tempo, ciò che non possono fare nei loro paesi d'origine?
Certamente sì, e questo in che modo fa emergere una grande verità che per spesso è sottaciuta quando si dice in Italia ci sono troppi cavilli. Non è così, in Italia purtroppo ci sono dei vuoti e degli spazi dove si possono inserire coloro che anziché competere e stare sul mercato all'interno delle regole ci stanno con qualche forzatura. C'è la necessità anche da questo punto di vista di non tanto, ripeto, perché la normativa c'è, ma di essere più precisi nell'applicazione, più severi nell'applicazione, proprio per rompere anche questo tipo di immagine. La ThyssenKrupp, insomma, ha fatto il bello e il cattivo tempo, si è insediata a Torino, ha spremuto come limone i lavoratori, ha sfruttato un territorio, si tratta di un'azienda sana, però a un certo punto hanno deciso di delocalizzarla. Dove? A Terni. Perché a Terni? Perché a Terni hanno dei finanziamenti pubblici. Ecco, bisognerebbe perlomeno evitare che i processi di dismissione siano accompagnati con nuovi insediamenti in altre zone d'Italia e con finanziamenti, no, il meccanismo non si interrompe più.
Ecco, a proposito del rispetto di quella normativa che lei diceva prima esiste in Italia, ed è, se non sbaglio, è anche piuttosto, come dire, piuttosto corposa, lei non crede che ci sia anche un problema di mezzi finanziari dati e alle forze dell'ordine e all'ordine giudiziario, che in qualche misura si trovano a dover lavorare con carichi di lavoro eccessivi, a dover far fronte a una innumerevole sequenza di illeciti più o meno gravi, senza avere gli strumenti che permettano di intervenire in tempi certi, brevi, a tutela dei lavoratori?
Anche su questo rispondo in modo affermativo. Vale per le forze dell'ordine, vale per gli ispettori delle ASL, vale per gli ispettori del lavoro. Intanto sono pochi, e quei pochi che ci sono non hanno mezzi e strumentazioni adeguate. Io ho fatto una statistica. Diciamo, con l'attuale numero degli apparati ispettivi, mettendo dentro tutti, appunto, dalle forze dell'ordine agli ispettori dell'ASL e gli ispettori del lavoro, la probabilità che un'azienda venga controllata è di una volta ogni 20 anni. Capisce che con questa proporzione è difficile garantire la sicurezza. È vero che la sicurezza non si ottiene esclusivamente con le ispezioni, ma sicuramente le ispezioni sono un deterrente, insomma.
Ecco, onorevole, un'ultima domanda. Non crede ci sia anche un problema di tempi procedurali, nel senso che tutto sommato, a fronte delle sanzioni spesso e volentieri solo di carattere pecuniale, previste dall'ordinamento per gli illeciti di questo tipo, non crede che i tempi dei procedimenti siano eccessivamente lunghi e quindi, tutto sommato, facendo un rapporto costi-benefici, convenga violare le norme? Tanto poi la sanzione, sì, prima o poi arriverà, se arriva tra 20 anni io dovrò pagare i danni, però nel frattempo ho risparmiato per 20 anni quello che avrei dovuto spendere per gli investimenti in infrastrutture, in misure di sicurezza, eccetera.
Sì, certamente sì, e probabilmente bisogna accompagnare la sanzione con altri provvedimenti, perché se io abbino la sanzione anche il fermo degli impianti, probabilmente diventa più conveniente investire in sicurezza, ma se il tutto si limita a una sanzione amministrativa, ci possono essere dei soggetti che si comportano scorrettamente e che in modo scientifico preferiscono la sanzione anziché l'investimento in sicurezza.
Io la ringrazio, onorevole, è stato molto cortese e molto chiaro.
Grazie, salutiamo quindi salve. L'onorevole Gianni Pagliarini, grazie per essere stato con noi a Radio Zainet. Tra l'altro, proprio a proposito degli ispettori, ne abbiamo appena parlato, il testo unico ultimo in materia prevede l'autorizzazione per il Ministero del Lavoro all'immissione in servizio dal gennaio 2008 di 300 nuovi ispettori che erano risultati idonei anche se non vincitori all'ultimo concorso che è stato fatto vedere. Quindi speriamo che questa è solo una delle misure in realtà previste dal testo unico nuovo. Si dice che la legislazione nostra per quanto riguarda questa materia sia in realtà una delle migliori, cerchiamo di applicare. Quindi, Jacopo.
Questo è assolutamente necessario, nel senso che la nostra legislazione affonda le radici nei primi anni 90, nel 1994 viene pubblicata la famosissima legge 626 che riporta una serie di misure rigidissime sui luoghi di lavoro. È ovvio che se manca il controllo, poi io posso porre le norme che mi pare, posso creare sanzioni durissime, penali, posso minacciare di arrestare e di carcerare chi viola queste norme, però se non c'è il controllo, se non si riesce a individuare gli illeciti, è belle inutile porre delle norme, per quanto rigide, articolate e complesse possano essere.
Siamo, penso, tutti d'accordo con te su questo punto. Per ora possiamo anche aggiungere che il Consiglio dei Ministri ha deciso niente decreto per ora, ma un'accelerazione delle deleghe. Di fronte a episodi così gravi, ha detto il ministro Damiano, bisogna passare alla puntuale attuazione delle leggi esistenti, vedi sopra, quindi non ci sarà il decreto ad hoc subito come aveva chiesto la sinistra arcobaleno, che voleva a Natale ufficiale come scadenza, si punta invece al 15 gennaio. Staremo a vedere. Intanto una breve pausa qui a Radio Zainet, poi una canzone un po' particolare, Banda Bassotti, Arbeit Loser March, una canzone di lotta operaia in Yiddish. Andiamo ad ascoltare.
Zainet, la scuola che fa radio.
Yao, Banda Bassotti, rude rappresentando per tutti i lavoratori del mondo. Facce sporche, galli, mani di pietra, corra, corra. Alpha, drei, vier, arbeitslose Szene. Ich gehört Kartosch im Land, im Fabrik der Hammerklamm. Es liegen Keil im Kalt vergessen, es lebt der Schabe, sein schon fressen. Gehen mir rum in Gas, wie dick werden in Brust und Pass, wie dick werden in Brust und Pass. Eins, zwei, drei, vier, arbeitslose Szene mehr. Ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist sehr allein. Hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen. Wasser, wie dick werden im Wein, diesen Meer in sich herein, diesen Meer in sich herein. Arbeitslose Szene hier, jahrelange gearbeitet schwer und geschafft als mehr und mehr. Kaiser, Schlechter, Städt und Länder, Fahrer, Heifele, Verschwender. Unser Lohn, der Fahr ist los, Hungernot und arbeitslos, Hungernot und arbeitslos. Eins, zwei, drei, vier, Otto, so, ich marschieren wir. Arbeitslose Schritt nach Schritt und mehr sind es sicher lieb. Von einer langen Vaterei, wo es leben Menschen frei. Arbeitslos, ich kann schon Hand in den neuen freien Land.
Eccoci qua, torniamo in studio a Radio Zainet dopo aver ascoltato questa bella canzone della Banda Bassotti. Ti è piaciuta, Jacopo?
Sì, sì, ma poi le vostre scelte sono sempre molto gradite.
Grazie, Jacopo. Allora, torniamo a parlare in realtà di questo argomento non veramente poco gradevole. Vorremmo non doverne parlare mai, invece, come dicevamo proprio all'inizio della trasmissione, si finisce per parlarne sempre solo quando ci sono questi fatti di cronaca molto eclatanti, dimenticandoci che in realtà questi episodi, magari perché colpiscono una singola persona, ogni tanto, diciamo così, nelle varie regioni italiane sembra quasi passino un po', no?
Sì, c'è anche un problema di stereotipi, no? Nel senso che l'acciaieria è lo stereotipo del lavoratore operaio. In realtà gli incidenti sul lavoro sono molto frequenti nel settore edile e spesso e volentieri viene fuori che i lavoratori che restano vittima degli incidenti, guarda caso, risultano assunti il giorno prima dell'incidente. Per cui viene il dubbio che tutto sommato forse questi lavori non fossero assunti, forse lavorassero in nero, forse probabilmente...
Leggero dubbio ci viene.
Giusto il dubbio, c'era un noto uomo politico italiano che diceva: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, no?
Che citazione, Jacopo!
Quindi il dubbio viene, no? Che tutto sommato forse è più comodo prendere lavoratori in nero, non dargli nessuna garanzia contrattuale, poi se succede qualcosa si corre a farli risultare assunti, quando questi probabilmente non sono mai stati assunti, no? Allora forse la lotta all'evasione, al lavoro nero di cui tanto si parla, dovrebbe passare anche da questo, probabilmente.
Verissimo. Tra l'altro volevo ricordare i dati che presentò il RISPES la scorsa primavera: infortuni sul lavoro peggio di una guerra, questo era il insomma significativo titolo dell'indagine. Un incidente ogni 15 lavoratori, un morto ogni 8.100 addetti, insomma sono
sì,
dati pesanti.
Sono numeri pesanti che dovrebbero far riflettere anche l'opinione pubblica, no? Dovrebbero far riflettere i giornali, i mezzi di comunicazione che appunto parlano di questo problema solo quando viene fuori il caso eclatante, scordandosi che poi ci sono morti sul lavoro tutti i giorni di cui nessuno parla, neanche i mezzi di comunicazione più vicini al territorio, no?
L'età media di chi perde la vita sul lavoro è di circa 37 anni.
Anche questo non è un caso, nel senso che conviene per il discorso che facevamo prima, cioè per gli schemi contrattuali che esistono in materia di lavoro in Italia, conviene assumere giovani lavoratori dicendogli: bah, io ti faccio un contratto di formazione, ufficialmente è un contratto di formazione, in realtà tu lavori per me, non avendo nessuna capacità specifica, e quindi è chiaro che mancando l'esperienza gli errori si commettono molto più semplicemente, molto più frequentemente.
C'è un secondo ospite oggi a Radio Zainet, Pietro Mercandelli, presidente dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Benvenuto a Radio Zainet.
Benvenuto a voi e grazie dell'ospitalità.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno a voi.
Avrei una domanda intanto da farle sul problema dei morti sul lavoro e degli incidenti sul posto di lavoro. Ci può dare un'idea di che numeri stiamo parlando? Cioè poi quanti dei vostri associati arrivano da voi in seguito a incidenti sul lavoro?
I numeri purtroppo sono sempre drammatici, perché abbiamo sempre più di 1 milione di infortuni l'anno nel nostro paese. Mediamente purtroppo abbiamo 4 lavoratori che muoiono ogni giorno sui luoghi di lavoro e abbiamo 30.000 lavoratori all'anno che riportano invalidità permanenti. Queste sono le cifre, le crude cifre di una tragedia che ormai è diventata un'emergenza veramente nazionale. Quelli che arrivano da noi sono le persone che subiscono invalidità permanenti, sono i superstiti delle cosiddette morti bianche, persone che non hanno possibilità di avere, per i grandi invalidi, per le invalidità molto gravi, possibilità di entrare nel mondo lavoro in modo molto, molto più veloce rispetto a quello che è purtroppo la prassi e i tempi molto lunghi. Per i superstiti, drammi familiari che si accavallano alle situazioni poi drammatiche da un punto di vista economico, mancanza di certezze verso il futuro, persone che sono allo sbando, persone che non hanno di che, alcune volte neanche per sostegno economico, neanche per sopravvivere. Da qui il nostro intervento anche come fondazione che abbiamo costituito, Fondazione Anni Sosteniamoli Subito, per cercare di affrontare le prime necessità di queste famiglie, che naturalmente poi devono aspettare che l'iter cosiddetto procedurale per costituire la rendita da parte dell'istituto assicuratore faccia il suo tempo.
Ecco, i tempi e le tutele che sono prestabilite per queste persone che rimangono vittime di incidenti sul lavoro sono a suo avviso soddisfacenti per quello che è poi la realtà delle invalidità, della loro gravità e dei problemi che si porta dietro?
Assolutamente no. Tanto è vero che noi da anni ormai stiamo conducendo una battaglia molto aspra, alcune volte con le istituzioni, con il governo di turno, per cercare di far capire e far comprendere che la tutela dei lavoratori infortunati e dei superstiti, ripeto, delle morti bianche, non è una tutela che possa ritenersi, non dico soddisfacente, ma quantomeno in grado di assicurare una vita tranquilla a chi rimane o invalido gravemente oppure diciamo ai familiari. È una battaglia che dura ormai da anni, perché con l'introduzione del decreto 38 del 2000, che anziché migliorare le prestazioni le ha sostanzialmente peggiorate. È vero che è stato introdotto anche l'indennizzo al danno biologico, ma nello stesso tempo sono state riviste le indennità per la perdita di capacità lavorativa, quindi la coperta è sempre la stessa, se tira una parte rimane scoperta dall'altra.
Salutiamo quindi Pietro Mercandelli, presidente dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, e grazie per essere stato con noi oggi a Radio
Zainet.
Allora Jacopo, tu sei uno studente di giurisprudenza, hai già dato diritto del lavoro?
No, diritto del lavoro no, ma ho dato diritto privato e quindi ho, come dire, una certa conoscenza della materia contrattuale, ecco, che in questo problema rientra ovviamente. Insomma, gli interventi che abbiamo sentito toccano tutti questi punti, nel senso che nell'ordinamento italiano, a differenza degli ordinamenti esteri, è possibile, detto in soldoni, creare degli schemi contrattuali dal nulla purché non siano illeciti. Ora, se questo riflette una mentalità prettamente liberale di inizio Novecento, no? Dove le due parti che contrattano hanno la stessa forza, per cui arrivano a un assetto contrattuale che soddisfa tutti e due in egual modo. Se questo lo si trasferisce in un contesto in cui da una parte c'è un soggetto che contrattualmente è molto forte, l'impresa, talune volte la Confindustria, no? che ha mezzi e conoscenze per determinare le proprie disposizioni contrattuali, dall'altra c'è un altro soggetto che è il lavoratore, che spesso e volentieri non ha alcuna cognizione di diritto e quindi di ciò che può o non può fare con il contratto, e comunque ha una forza molto minore rispetto a grandi soggetti. E quindi questo è un problema fondamentale, cioè bisogna stare molto attenti a come l'autonomia privata contrattuale viene utilizzata nel mondo del lavoro. Una cosa è una fabbrica che contratta con dei lavoratori, un'altra sono due privati che scelgono di comprare e vendere casa, insomma, sono soggetti diversi, hanno forze diverse.
Ma quanto è bravo sto ragazzo, si vede proprio che ti piace il diritto, Jacopo. Chissà se ti piace anche Madonna, la regina del pop, nonché del flashback odierno di Radio Zainet. Andiamola ad ascoltare.
Benvenuti al concerto alla musica. Dopo un paio di canzoni che hanno riscosso un buon successo, questa ragazza di origini italiane è riuscita finalmente a raggiungere le vette delle classifiche. Stiamo parlando di Madonna, che con la sua Like a Virgin ha contemporaneamente scandalizzato e conquistato orde di fan. Pensate che Madonna possa accontentarsi solo del successo ottenuto dai dischi venduti? Beh, vi sbagliate. Infatti il suo film Cercasi Susan disperatamente è una delle pellicole più gettonate in questi ultimi tempi. Riuscirà a mantenere la numero uno? Noi crediamo proprio di sì. Ed ecco per voi Like a Virgin, questa è Madonna.
Ben ritrovati con Flashback, il modo migliore per conoscere la grande storia della musica. Avete appena ascoltato uno dei brani che hanno caratterizzato il periodo degli 80s, Like a Virgin di Madonna. Il singolo conquistò le vette delle classifiche mondiali il 22 dicembre del 1984 e rimase al numero uno per ben 6 settimane consecutive. La produzione del brano fu affidata a Neil Rogers e vedeva la partecipazione di vari membri degli Chic. Il successo della canzone fu determinato anche da MTV, che passava in continuazione il video che presentava la cantante come una sposa alquanto osè, con fiocchi di tulle tra i capelli, crocefissi ovunque, calze strappate e gonne a sbuffo. Il look madonnaro cominciò la sua esplosione.
Questa era Madonna, regina del flashback di oggi. Sono sicuro che il tuo MP3 è pieno di pezzi di Madonna.
Temo di no, temo di no. No, temo proprio di no.
Sì, pure critico quanto vuoi.
Sì, sì, no.
Nei limiti della decenza,
ma
ovviamente.
Sì, nei limiti della decenza, insomma, io non sparo sulla Croce Rossa rispetto alla convenzione, le convenzioni internazionali, quindi su Madonna non dico nulla.
E su questo silenzio noi chiudiamo la puntata di oggi e salutiamo Jacopo, che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Buongiorno, grazie a voi.
E un saluto naturalmente va a tutti i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo che l'appuntamento con Radio Zainet è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.